Sono Andrea Zinno, Data Evangelist di Denodo, e vi do il benvenuto in un nuovo episodio del podcast Denodo Data Pops, un podcast interamente dedicato al mondo dei dati. Oggi ho il piacere di avere qui con me Diego Antonini, amministratore unico di Insiel. Ciao Diego, benvenuto.
Ciao, saluti a tutti.
E al quale ovviamente, come prima richiesta, faccio quella di parlarci un po' di Insiel, di descriverci cos'è Insiel e cosa fa Insiel, soprattutto per quanto riguarda i dati.
Bene, Insiel, come diciamo chi non è più giovanissimo come me può capire dal nome, è una società che nasce da un'iniziativa fatta dall'Italsiel quasi 50 anni fa. Tra l'altro l'anno prossimo a maggio festeggeremo i 50 anni dell'azienda, quindi un'azienda che esiste da tanto tempo e che è stata ai primi anni 2000 è diventata completamente pubblica, quindi di proprietà regionale, e quindi oggi Insiel è la società in house della regione Friuli Venezia Giulia che si occupa della gestione informatica di tutte le attività regionali, anche di qualche attività che riguarda i comuni, anche le attività che riguardano la sanità. E essendo un'azienda che lavora in questi ambiti da 50 anni, potrete capire che in 50 anni abbiamo costruito una serie di basi dati molto composite che hanno delle età diverse, sono state fatte con tecnologie diverse, ma che comunque rappresentano in qualche modo per noi un patrimonio che cerchiamo di valorizzare, riuscire a trarre del valore dalle informazioni che noi oggi abbiamo nei nostri sistemi. Attività non sempre facile, ma paradossalmente non per quello che viene normalmente ritenuto come motivazione ostativa, cioè le architetture a silos che noi abbiamo tutte, perché come dicevo prima, avendo costruito i nostri sistemi informativi nel corso degli anni, è evidente che comunque delle architetture a silos li abbiamo, ma non riusciamo a valorizzarli in maniera adeguata, soprattutto perché prima di tutto noi gestiamo dei dati che non sono ovviamente nostri, quindi appartengono agli enti che utilizzano i nostri servizi, quindi dati dei cittadini, dei comuni, dati sanitari che sono importantissimi, i dati anche delle attività regionali, tutti questi dati, quindi come dicevo, non sono nostri, noi ovviamente li gestiamo con tutte le dovute cautele, le dovute autorizzazioni, però è chiaro che noi vorremmo offrire ai nostri utenti, ai nostri cosiddetti stakeholder, anche delle possibilità di, come dicevo prima, di trarre valore da questi dati, cioè riuscire a scambiarli anche se possibile all'interno delle diverse amministrazioni per ottenere un vantaggio reciproco. In questo abbiamo iniziato da 3-4 anni una serie di progetti, uno di questi ha riguardato anche l'utilizzo della piattaforma Denodo e devo dire insomma che stiamo ottenendo dei risultati interessanti dal punto di vista tecnico e operativo.
Grazie, no, molto interessante, mi piace molto il tuo aver citato i data silos come non unica produttrice di difficoltà quando si parla di condividere i dati, che è vero, no? Spesso ci si focalizza un po' troppo sugli aspetti tecnologici che a volte vengono, come hai detto te, no? Diventano dei fattori ostativi ad accedere, a condividere, a mettere a disposizione dei dati, ma in realtà, soprattutto nel mondo pubblico, c'è anche una ulteriore difficoltà, forse maggiore, no? Legata al fatto che i dati sono di proprietà di amministrazioni diverse e soprattutto, come tu hai detto giustamente, sono dati pubblici che appartengono a noi, alle aziende, ai cittadini, e quindi giustissimo che poi alla fine, no, questi dati tutti noi vorremmo fossero messi di nuovo a nostra disposizione nella forma o di dati, no, se penso tutto al mondo degli open data, ma anche di servizi che su questi dati poi vengono costruiti. E diciamo, mi riallaccio a questo punto a una tua affermazione che hai fatto in un'intervista, se non ricordo male, su Data Manager, della quale ti cito questo estratto, che è: la domanda non sarà più come fare, ma cosa poter creare con i dati disponibili. La cito perché secondo me rappresenta perfettamente l'essenza e lo spirito della Data Driven Transformation, che è una trasformazione della quale oramai tutti parlano, che è proprio una trasformazione, no, che mettendo al centro i dati fa sì che i dati diventino non solo abilitatori per qualcosa, ma essi stessi spunto per creare qualcosa di nuovo. Ci vorresti dire qualcosa in più come voi interpretate questa idea e come quindi questo obiettivo, no, in qualche modo, non so se l'avete già pianificato, si tradurrà in attività da qua i prossimi anni?
L'argomento è sicuramente complesso, perché ci sono tutta una serie di elementi che in qualche modo si intersecano, quindi ci sono degli aspetti sicuramente di tipo legale, giuridico, perché i dati, in realtà i dati in Europa appartengono ai cittadini, poi gli enti li gestiscono, ma il dato in qualche modo è del cittadino, no? Voi conoscete la differenza macro che viene detta tra la diversa gestione dei dati tra la Cina, gli Stati Uniti e l'Europa. In Cina i dati sono del governo, dello Stato, negli Stati Uniti i dati sono tipicamente delle multinazionali, in Europa i dati sono dei cittadini. E quindi questa legislazione, che io personalmente trovo anche sacrosanta, deve essere in qualche modo però contemperata da tutta una serie di esigenze di, come dicevo prima, trarre valore da questi dati. Il problema oggi è questo, perché la tecnologia ha fatto passi da gigante. Noi oggi siamo in grado, e come dicevo prima, ribadisco, di superare in maniera anche abbastanza brillante l'architettura Silos. Però sottolineo che queste tecnologie magari un pochino meno sofisticate, un pochino meno moderne, un pochino più vecchio stile, che consentivano di superare i silos, esistono anche da un certo numero di anni. Quindi il silos non può più essere da tempo ormai un alibi per non utilizzare in maniera corretta il dato. C'è un problema vero di mentalità, perché io sono anche presidente di Assinter, che è l'associazione che raggruppa praticamente quasi tutte le ICT in house italiane, e abbiamo delle interlocuzioni anche col Dipartimento della Transizione Digitale, perché adesso siamo anche coinvolti tutti quanti in una serie di progetti sul PNRR, ma il tema è che dobbiamo imparare tutti a capire che il dato che noi gestiamo, è vero che è dei cittadini, ma un dato adeguatamente anche anonimizzato, un dato che ci consenta proprio di trarre il valore che può consentirci poi di costruire anche dei progetti anche molto interessanti. Si pensi soltanto alla sanità, che cosa si potrebbe fare con questi dati? Ebbene, oggi le amministrazioni pubbliche tendono a considerare il dato come cosa propria. Nel senso che noi sappiamo che ci sono addirittura alcuni ministeri che tra le varie direzioni non riescono a scambiare i dati proprio per motivi di presunta proprietà. Il dato è mio, non lo do a nessuno. Ecco, noi dobbiamo riuscire a scavalcare innanzitutto questa mentalità. Per cui, devo dire che anche come in house ci stiamo muovendo molto anche con le strutture centrali, perché adesso tutti i progetti che si stanno portando avanti, quelli che riguardano anche l'anagrafe unica degli assistiti, mi riferisco soprattutto alla sanità, benché all'inizio partissero da un concetto, una cosa nata dal governo precedente, di grossa centralizzazione, cioè tutti i dati delle regioni in realtà li portiamo al centro, oggi abbiamo fatto capire che questa cosa avrebbe comportato comunque dei problemi operativi, e oggi stiamo lavorando con una certa soddisfazione per far sì che è vero che le regioni diano dei dati, ma è anche vero che le regioni poi ne ricevano in cambio altrettanti, in modo che anche in questo scambio virtuoso anche le regioni abbiano poi dei vantaggi. Parlo di termini di programmazione, soprattutto anche qui se parliamo di sanità la programmazione è una cosa fondamentale, controllo sull'andamento di determinate attività, cioè abbiamo veramente un mondo che ci si apre, che è un mondo che non ha un limite, se volete. Il terzo tema, quindi ho detto la proprietà del dato, che è quello del cittadino, quindi deve rispettare il GDPR, la seconda, superamento dei silos di concetto di proprietà. Il terzo, come tu citavi prima, sapere anche cosa fare di questi dati, perché ci sono anche delle fantasie, no, che girano soprattutto nei decisori, del tipo creiamo dei big data, e molte volte quando parli con diciamo interlocutori che magari non sono pienamente avvezzi al linguaggio informatico, normalmente l'interlocutore per big data intende un big database, quindi dati contenuti in database quasi tutti relazionali a disposizione, quindi come farli fruttare, mentre noi sappiamo che il concetto di big data è un pochino più ampio, quindi si parla anche di dati destrutturati, è tutto un mondo molto più complicato, se volete. Ecco, quindi mettendo insieme questi tre elementi, chiarendo bene quali sono gli strumenti a disposizione, cosa possiamo, cosa non possiamo fare, superando la barriera che i dati ce li dobbiamo scambiare, eccetera, eccetera, a questo punto ci si apre questo famoso mondo che ho citato più volte, avendo degli obiettivi pratici e operativi. Noi come Insiel, nel nostro piccolo, qualcosa abbiamo cominciato a fare con una certa soddisfazione, ma non abbiamo certa intenzione di fermarci, abbiamo solo cominciato.
Perfetto, come dire, apprezzo il fatto che non mi stanco mai di ribadirlo, che tutte le difficoltà perché ci sono dietro a questa trasformazione che vede il dato assumere un ruolo centrale, non sono difficoltà tecnologiche, anzi, come tu hai detto, ormai la tecnologia ha fatto passi tali per cui è in grado di gestire praticamente tutto ciò che ci può venire in mente. La difficoltà, ma adesso vedo che se ne inizia a prendere atto, è essenzialmente culturale prima di tutti e organizzativa, come tu hai detto, a volte si arriva agli estremi che non si condividano dati neanche all'interno di una stessa realtà aziendale o amministrativa fra dipartimenti, oppure la presunzione che il dato è mio semplicemente perché ce l'ho in casa io, no? Quando in realtà tu magari sei semplicemente il gestore, in questo caso del dato che appartiene al cittadino. Un altro tema, secondo me, assolutamente interessante, che forse, non credo solo nel pubblico, ma in generale sarà un po' la chiave di volta, è che se io ti do il dato, al di là che te lo devo dare perché magari la norma o la legge mi impone di farlo, avrei piacere, no, ricevere in cambio qualcosa che non è un do ut des, ma nel senso che tu con i miei dati riesci a produrre un valore aggiunto utilizzando dati ma anche di altri, e questo valore aggiunto perché non ridistribuirlo? D'altra parte, quando un po' la gente, non dico non capisce, no, ma forse fa qualche resistenza, noi nella nostra vita di tutti i giorni ne abbiamo un esempio lampante. Noi con i nostri telefonini forniamo a Google le informazioni sulla nostra posizione, per contro ne riceviamo informazioni sul traffico. Quindi quest'idea, no, di un dato che diventa anche elemento di arricchimento, valorizzazione, scambio e ritorno a chi me l'ha dato, secondo me nello specifico al mondo pubblico è fondamentale, quindi proprio non potrei essere più d'accordo. Legato al dato, poi, diciamo, a queste difficoltà culturali, organizzative, voi mi dicevate quando partì il progetto, che come tu hai citato è un progetto in corso che prevede anche tra i suoi componenti l'uso di Denodo, c'era anche un problema poi di accessibilità e consapevolezza di tutti i dati che effettivamente erano nella disponibilità di INSIE, e questo devo dire è un elemento ricorrente, cioè spesso si pensa che il problema sia la mancanza di dati, quando poi in realtà il problema è la mancanza di consapevolezza dell'esistenza dei dati, che magari sanno in azienda ma sono difficilmente raggiungibili. Ti chiederei, questo era un problema anche da voi ed era effettivamente il motivo per cui poi avete avviato questo progetto di creare, attendere una sorta di data marketplace per poter esporre tutti i dati che sono di vostra responsabilità o gestione?
Beh, inutile negarlo, certo che abbiamo questo problema, che abbiamo avuto questo problema, che stiamo cercando di risolverlo. Anche qui ci stiamo muovendo sostanzialmente in due direzioni. La prima, che se volete è abbastanza banale, però nei tutti gli sviluppi nuovi che vengono fatti, in buona parte internamente, ma anche facendoci aiutare da qualche azienda esterna, abbiamo cominciato a ragionare e operare in una maniera un po' più, lasciatemi dire, moderna. Quindi usiamo delle tecnologie anche di sviluppo, delle modalità tali per cui la superiamo alla grande il concetto del silos in tutto quello che viene fatto, però partiamo proprio sul concetto di utilizzo e di centralità del dato. Anche se noi, credo che oggi gestiamo circa 350 basi dati diverse, se ricordo bene, e è chiaro che noi conosciamo ognuno una per una la base dati come titolo, no? Quindi, che ne so, ho una base dati, faccio un esempio di un comune, anagrafe, quindi banalmente io so esattamente che dentro sono i dati dell'anagrafe, però io in realtà non so quali dati effettivamente ci siano dentro, perché poi anche a seconda dei vari progetti, a seconda delle varie realtà, il contenuto dal punto di vista del dato all'interno delle nostre basi dati variava anche a parità di titolo principale. Anagrafe, in qualche modo uno pensa, dovrebbe essere tutto uguale. Quindi quello che abbiamo fatto, anche come dicevo prima, con l'aiuto di Denodo, è stato proprio quello di capire i contenuti delle basi dati, quali erano le informazioni, ecco, mettiamola così, è proprio il concetto di informazione importante che noi potevamo avere all'interno di queste basi dati differenti, e quindi sulla base dell'informazione, conoscendo l'informazione che io trovo nei vari reparti, nelle varie istanze di database che noi utilizziamo, avere un sistema che ci consentisse di prendere le informazioni per noi più utili per costruire poi delle viste che fossero a nostra volta utili all'interno. Perché questo? Perché il problema vero che noi avevamo, derivante dal primo, che diciamo di ordine infrastrutturale, è che correvamo il rischio, soprattutto su applicazioni nuove, di costruire di nuovo qualcosa che avevamo già, che è una cosa assolutamente da evitare, per dire. Quindi se tu hai già un tipo di informazione da una parte, cerca di traslarla lì dove ti serve e non creare una nuova base dati che debba di nuovo raccogliere l'informazione che, ripeto, hai già altrove. E poi quello che noi, su cui stiamo lavorando moltissimo, su cui abbiamo avuto seri problemi operativi in passato, è proprio quella dell'accessibilità del dato. Quindi dare un valore al dato, quindi all'informazione, e renderlo accessibile innanzitutto al nostro interno, che ci sembrava già un bell'obiettivo, proprio per consentire a chi deve progettare nuove applicazioni o le deve addirittura realizzare dal punto di vista operativo, avere una visione chiara di cosa può utilizzare in maniera abbastanza veloce, anche con dei concetti di self-service che ti consentano di superare ogni volta la necessità di capire chi era il DBA che si occupava di una determinata base dati, di chiedergli cosa c'era, quale fosse il contenuto, capire come estrarre un contenuto. Ecco, noi vogliamo superare tutto questo e quindi perlomeno all'interno dell'azienda, e ribadisco rispettando tutti quelli che sono i canoni di legge, quindi rispettando tutte le regole del GDPR, però consentire perlomeno al nostro interno la possibilità di amalgamare questi dati e queste informazioni in modo da poter essere più rapidi ed efficaci nel delivery, nel deployment di nuove applicazioni che possano essere utili soprattutto ai nostri stakeholder. Cioè noi facciamo delle cose che servano sia alla regione sia alla sanità che ai comuni, e quindi dargli un risultato in tempi ragionevoli, anche a dei costi sicuramente ragionevoli, e con delle piattaforme che siano di successo, cioè che abbiano tutto l'interesse da parte dei nostri operatori a utilizzare nel miglior modo possibile.
Eh sì, dare un valore e darlo rapidamente. Un tema, esatto, che hai toccato, che per noi è, diciamo, quasi un mantra nello sviluppo, per noi di Denodo, nello sviluppo della nostra soluzione, tu l'hai citato, no? Spesso noi pensiamo che un oggetto che si chiama, ad esempio, anagrafe, contenga ciò che nella nostra mente è la concettualizzazione del concetto di, scusa il gioco di parole, di anagrafe. Sì. In realtà spesso non è così, tant'è che noi spingiamo molto, quando presentiamo, no, l'approccio dietro a una gestione moderna del dato, l'importanza di avere quello che noi chiamiamo modello semantico unico, perché la consapevolezza dei dati disponibili non può non passare attraverso una rappresentazione chiara di cosa ogni dato rappresenta, proprio per evitare che, uno, ci siano n cose con lo stesso nome, ma che in realtà sono oggetti differenti, semplicemente perché chi le ha creati aveva il suo punto di vista. L'altro, che è ancora più importante, per evitare di ricreare qualcosa che è già disponibile, perché se oggi troviamo, come dici te, 90 oggetti che si chiamano anagrafe, beh, forse quel 90 è perché quando ognuno aveva bisogno di un'anagrafe, anziché andare a vedere, o magari non poteva vedere, se questa anagrafe già qualcuno l'aveva definita, la ridefiniva secondo il suo punto di vista, e per cui poi alla fine nel tempo si avevano tanti anagrafi, tanti concetti di cittadino, tanti oggetti con lo stesso nome, sì, che rappresentano. E questo poi diventa non solo una complessità da gestire, ma un'ambiguità talmente latente, talmente pervasiva, che alla fine tu poi non sai effettivamente quale utilizzare, no? Sistemi caldi. A questo punto tu hai, diciamo, giustamente parlato, no, di quello che voi state facendo, di un percorso che ovviamente si svilupperà su un arco temporale, diciamo breve, medio breve, lungo, diciamo, poi dipenderà, come si dice a Roma, no, beato chi c'ha un occhio e chi possa vedere nella palla di vetro. Però se io ti chiedessi di, non so, come vedi la INSEEL fra 3 o 5 anni, hai già, come dire, uno scenario, hai un sogno, o hai già invece un piano, diciamo, quindi con elementi concreti, che proprio mira a raggiungere una diversità, un'evoluzione particolare?
Beh, è chiaro che questa è una bella domanda. È ovvio che qualche idea ce l'abbiamo, qualche idea ce l'ho anch'io, ed è un'idea che viene fuori anche dal lavoro congiunto che facciamo in questa azienda, perché mi piace dire che l'approccio non è un approccio top-down. Noi creiamo comunque degli spazi di discussione, soprattutto sulle attività future, e abbiamo dato grande slancio anche alla proposizione, nel senso che questa azienda negli ultimi anni, secondo me, soffriva un po' di mancanza di proposizione, e quindi era costretta, tra virgolette, a obbedire a degli ordini che arrivavano correttamente, perché dalla regione, la regione è il socio unico, quindi è ovvio che noi dobbiamo fare quello che la regione ci dice. Però abbiamo recuperato nel corso del tempo una funzionalità che secondo me è necessaria anche per valorizzare l'azienda stessa, la proattività, la proposizione. Quindi noi adesso, ormai da qualche tempo, con un certo successo, devo dire, andiamo dai nostri interlocutori regionali a proporre nuovi scenari o nuove attività da portare avanti, partendo da due concetti che noi abbiamo sviluppato nel corso del tempo e che sono per noi importantissimi. Il primo tra tutti è la competenza. Competenza di dominio non vuol dire competenza necessariamente tecnologica, ma sapere esattamente come funziona la macchina regionale o la macchina comunale. A tale proposito, no, quando si parlava prima di semantica di contenuti, noi abbiamo iniziato anni fa, per esempio, un progetto di molto grosso, molto importante, molto anche impegnativo, che alla fine, se vuoi, cercandolo di semplificare, crea un master data, e questo master data, o data, insomma, se volevo dire l'italiano all'inglese, contiene una sorta di normalizzazione, se mi passi il termine, di tutti i processi, di tutte le procedure che la regione e i comuni fanno. Quindi noi siamo riusciti con enorme fatica a normalizzare tutto questo, quindi anche il processo di rilascio carta d'identità, che anche qui dovrebbe essere uguale dappertutto, ma in realtà abbiamo visto che anche all'interno dei comuni viene svolto talvolta in maniera diversa, l'abbiamo riportato sotto un unico cappello all'interno di questo master data. L'obiettivo è quello di creare finalmente il fatidico once only. Quindi se io, amministrazione pubblica, ho già dei dati di un cittadino che mi possono provenire o dai comuni o da comunque attività di tipo regionale, perché magari io mi sono interfacciato con la regione per chiedere un contributo, perché io sono un imprenditore, oppure perché ho chiesto un contributo per il trasporto scolastico, qualunque tipo di cosa. Comunque il dato di io chi sono, qual è il mio codice fiscale, dove sono residente, in qualche modo c'è già, a parte che oggi con lo SPID si riesce ad arrivare a questo dato anche in maniera molto più veloce. Però comunque il concetto di one only noi lo vorremmo portare avanti in maniera molto forte e determinata. Quindi sicuramente quello che dicevo prima, dove saremo secondo me o noi tra 3 o 5 anni, è proprio un'azienda che sia molto più vicina dal punto di vista operativo alle necessità sia dei cittadini che degli utenti regionali, per semplificare la vita di entrambi. Ricordo anche che la Regione e anche il nostro Presidente ha sempre portato avanti il tema della semplificazione legandolo correttamente alla digitalizzazione. Noi ci rifiutiamo, per esempio, oggi di digitalizzare un processo cartaceo pari pari, quindi noi chiediamo, lavoriamo con Regione in questo, lo facciamo insieme, che venga prima semplificato e dopo digitalizzato, e credetemi, anche questo è un cambio di mentalità, oserei dire, epocale, perché altrimenti qualcuno semplifica che io prendo una roba, la faccio in digitale e sono diventato improvvisamente digitale. Non è così, anzi talvolta i problemi aumentano. Quindi portare avanti, come dicevo, la semplificazione della vita dei cittadini, senza dimenticare che in questa regione, ma questa è una caratteristica anche dell'Italia, abbiamo anche degli utenti molto anziani, perché l'età media si sta alzando sempre di più, lo sappiamo, e qui non facciamo eccezione. Quindi noi dobbiamo cercare sia di portare avanti il più possibile la digitalizzazione dei nostri servizi, quindi la messa a disposizione in maniera facile ed intuitiva di tutta una serie di operazioni che si possono fare per interfacciarsi con la realtà regionale, e sia dall'altra parte tutelare il più possibile le persone che magari alcune anche per partito preso non vogliono essere digitali. Questo è un tema che noi non affrontiamo mai, ma vi garantisco che essendo noi gestori di servizi pubblici riceviamo molto spesso lettere ufficiali anche per via PEC di persone che non vogliono assolutamente non solo utilizzare i servizi digitali, ma chiedono il famoso diritto all'oblio. Io poi non so se queste persone magari i propri dati li danno anche a dei social media
sicuramente
americani o cinesi, non lo so.
Temo di sì.
Questo non lo so. Però, e qui vengo all'ultimo punto, forse il più importante di tutti, dobbiamo creare una forma di trust tra il cittadino e l'istituzione digitale pubblica. Chiudo con un piccolo esempio di vita vissuta. Sono stato l'anno scorso in visita in Danimarca, perché l'ambasciata danese in Italia ha organizzato un incontro con le regioni e il Friuli Venezia Giulia mi ha incaricato di andare lì a vedere. E in Danimarca hanno digitalizzato tantissime cose, forse anche troppo, nel senso che hanno digitalizzato cose che a noi non avrebbe mai in mente di digitalizzare, hanno digitalizzato il divorzio. Ecco, è una cosa che, insomma, noi forse tutto sommato, non so se mai lo faremo, ma ci vorrà un po' di tempo. Però la cosa che ho potuto apprezzare, che loro hanno fatto una survey con i cittadini, e il livello di fiducia dei cittadini nei confronti dei governi centrali e regionali, nei confronti delle applicazioni digitali che sono rilasciate, è superiore al 90%. Ecco, io credo che noi siamo molto lontani da questa percentuale in Italia, e penso che tutti noi ci dobbiamo impegnare per far sì che questo livello di fiducia, dimostrandolo con i fatti, debba aumentare, perché altrimenti non riusciremo mai a ottenere i risultati che vogliamo.
Eh sì, hai citato alcune parole chiave: semplicità, semplificazione, che assolutamente è necessario, il trust, che è fondamentale. Concordo anche sul fatto che spesso la mancata digitalizzazione è anche legata al fatto che i potenziali utenti, che siano cittadini o clienti, in realtà forse non sono pronti, per cui mi chiedo spesso, al di là di creare il giusto impianto dal punto di vista dei dati, delle infrastrutture, normalizzazione, modernizzazione, quanto poi si debba investire anche su dei percorsi formativi, non so come chiamarli, comunque di diffusione dei vantaggi derivanti da, perché poi, come hai detto giustamente te, no, ti chiedono a noi, chiedono alle amministrazioni il diritto all'oblio, e poi magari su Facebook presentano e pubblicano quanto di più privato possa
qualunque cosa.
Senti, sì, Vai.
Aggiungo ancora un pezzo. Diciamo che poi si sta cambiando qualcosa, perché adesso, per esempio, anche nell'identità digitale, credo che stia passando anche un concetto di delega, no? Quindi sì. Se io magari ho... Perché poi c'è un paradosso. Una delle attività più importanti che stiamo portando avanti è quello dello sviluppo del fascicolo sanitario elettronico, dove noi abbiamo già fatto parecchio, secondo me, in questa regione, ma ovviamente non siamo arrivati a un livello definitivo, e quindi anche con l'aiuto dei fondi del PNRR stiamo lavorando in maniera molto, molto precisa su questo. Però c'è questa specie di paradosso, per cui chi utilizza di più il fascicolo, chi dovrebbe utilizzare di più il fascicolo sanitario elettronico, e chi ha meno competenze digitali, perché normalmente, diciamo, gli acciacchi dovuti all'età aumentano proprio con l'aumentare dell'età. Quindi i giovani che sono molto digitali non hanno necessità di andare sul fascicolo, invece le persone più anziane sì. Quindi anche qui dobbiamo sfruttare meglio il concetto di delega, perché poi magari qualcuno ha uno zio, un nipote, un figlio, un nipote, un parente qualsiasi, che è in grado di aiutare la persona meno capace o meno smart a utilizzare servizi digitali, avendo grande vantaggio, perché mi impedisce fisicamente di dovermi spostare e andare presso la struttura sanitaria magari a ritirare un certificato. Ecco, questo è un tema molto importante che stiamo provando anche qui a sviluppare. I fondi del PNRR, ricordo, hanno anche correttamente destinato una cifra abbastanza interessante per l'educazione digitale anche delle persone più fragili, e quindi, voglio dire, i presupposti ci sono tutti, e sta a noi ovviamente cercare di fare le cose al meglio e far sì che il risultato poi alla fine arrivi.
Eh sì, no, fra l'altro quest'ultimo punto, di che poi, diciamo, alla fine si tratterebbe di fare quello che il mondo privato, non so se ha fatto, ma avrebbe sempre voluto fare, cioè non solo di pensare un servizio, ma di capire qual è l'utenza potenziale e maggioritaria per quel servizio e disegnarlo di conseguenza. Tu hai fatto l'esempio della cartella sanitaria, è vero, io devo dire che sui giovani noto, sui figli, che avendo oggi meno, un po' come dici te, perché sono giovani, sono in salute, magari ancora non hanno rapporti, no, con il mondo della fiscalità, perché ancora non lavorano, però ignorano completamente, ma non ignorano completamente che siamo in un mondo digitalizzato, ignorano completamente che esiste una cosa che si chiama pubblica amministrazione, che eroga dei servizi, che condivide dei dati, che gestisce dei dati, che sono dati loro. Quindi secondo me, da una parte, no, cioè l'idea di fare un servizio per chi effettivamente lo deve usare, dall'altro preparare tutte quelle generazioni che magari poi improvvisamente, quando entrano nel mondo del lavoro, si trovano a doversi confrontare con un mondo pubblico che non conoscono affatto. Senti Diego, io ti ringrazio, è stata veramente una chiacchierata interessante, ringrazio ovviamente tutti quelli che ci hanno seguito, quindi Diego, grazie, ti saluto e saluto anche tutti, e do appuntamento a tutti gli appassionati dei dati al prossimo episodio. Vi saluto e buon proseguimento.
Arrivederci, grazie.